Benvenuti al Daily Digest di mercoledì 15 luglio.
Su microsmeta.com trovi articoli, immagini e video relativi a questo podcast. Commenta e partecipa su Telegram. Oggi parleremo di batterie allo stato solido, il salto energetico che rivoluzionerà i velivoli elettrici. Economia circolare, come i rifiuti diventano risorse. Geco satanico dalla coda a foglia, il maestro del mimetismo. Oazin, l'uccello che digerisce come una mucca. Il terzo ciclo, microimpianti wireless e neurosicurezza. Pulo Cinta, il resort a forma di cuore che abbraccia la barriera corallina. La Russia nello spazio, tra isolamento e nuove ambizioni dal 2027 al 2047. Song Sa, il resort cambogiano fatto con barche da pesca demolite e traversine ferroviarie. Dormire serve a pulire il cervello. La scienza si divide, e la vita in trincea di un soldato tedesco nella Prima Guerra Mondiale. Iniziamo!
Batterie allo stato solido, il salto energetico che rivoluzionerà i velivoli elettrici. Le batterie allo stato solido promettono di superare i limiti delle attuali batterie agli ioni di litio, offrendo maggiore densità energetica, più cicli di vita e una sicurezza intrinsecamente superiore. Un cambiamento che potrebbe rendere i velivoli elettrici realmente competitivi. Le batterie agli ioni di litio, attualmente utilizzate in quasi tutti i dispositivi elettronici e nei veicoli elettrici, stanno raggiungendo i loro limiti fisici in termini di densità energetica. Per immagazzinare più energia in meno spazio e con meno peso, è necessario un salto tecnologico. Le batterie allo stato solido ASSB rappresentano questa innovazione. Al posto dell'elettrolita liquido utilizzato nelle batterie tradizionali, utilizzano un elettrolita solido, che offre numerosi vantaggi. La densità energetica delle celle allo stato solido può raggiungere i 400-500 WHkg, rispetto ai 250-300 WHkg delle migliori batterie agli ioni di litio attuali. Questo significa che a parità di peso, una batteria allo stato solido può immagazzinare quasi il doppio dell'energia, consentendo ai velivoli elettrici di avere un'autonomia molto maggiore. Inoltre, le batterie allo stato solido sono intrinsecamente più sicure, in quanto l'elettrolita solido è incombustibile e non presenta il rischio di perdite o di esplosioni che caratterizzano le batterie liquide. Il passaggio dalle batterie liquide a quelle solide comporta una serie di vantaggi operativi significativi per l'aviazione. Innanzitutto, la maggiore densità energetica consente di aumentare l'autonomia dei velivoli elettrici, rendendoli competitivi con quelli a combustione per un numero maggiore di rotte. In secondo luogo, le batterie allo stato solido hanno un ciclo di vita molto più lungo, fino a 3.000-5.000 cicli di ricarica, rispetto ai 1.000-2.000 cicli delle batterie agli ioni di litio. Questo significa che le batterie durano di più e richiedono sostituzioni meno frequenti, riducendo i costi di gestione e l'impatto ambientale. In terzo luogo, la maggiore sicurezza delle batterie allo stato solido riduce i rischi di incidenti legati agli incendi o alle esplosioni delle batterie, un fattore particolarmente critico per l'aviazione. L'industria automobilistica sta investendo massicciamente nello sviluppo delle batterie allo stato solido, e i primi modelli di auto con queste batterie potrebbero apparire sul mercato entro la fine del decennio. Questo sviluppo sta accelerando la ricerca e la produzione di queste tecnologie, con ricadute positive anche per l'aviazione. Le batterie allo stato solido per applicazioni aeronautiche dovranno soddisfare requisiti ancora più stringenti in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni, ma i progressi fatti nel settore automobilistico stanno creando le basi per lo sviluppo di batterie specifiche per il volo. Aziende come Airbus, Boeing e le start-up del settore stanno collaborando con i produttori di batterie per sviluppare soluzioni su misura per i loro velivoli. Un'evoluzione ancora più radicale è rappresentata dalle batterie strutturali, che combinano la funzione di accumulo di energia con quella di elemento portante della struttura dell'aereo. In questo modo, le batterie non sono solo un componente aggiuntivo, ma diventano parte integrante della cellula dell'aereo, contribuendo a ridurre il peso complessivo e a migliorare l'efficienza strutturale. Le batterie strutturali utilizzano elettroliti solidi e materiali compositi avanzati, che offrono sia la rigidità necessaria per le strutture aeronautiche che le prestazioni elettrochimiche per l'accumulo di energia. Questa tecnologia è ancora in fase sperimentale, ma potrebbe rappresentare il futuro dell'aviazione elettrica, consentendo di costruire aerei sempre più leggeri ed efficienti. La transizione verso le batterie allo stato solido non sarà immediata e richiederà tempo e investimenti significativi. La produzione di batterie allo stato solido è attualmente costosa e complessa, e la loro diffusione su larga scala richiederà la creazione di nuove catene di fornitura e di nuovi processi produttivi. Inoltre, le batterie allo stato solido devono ancora dimostrare la loro affidabilità in condizioni operative reali, come le variazioni di temperatura e le vibrazioni tipiche del volo. Tuttavia, il potenziale di questa tecnologia è enorme e potrebbe rivoluzionare non solo l'aviazione, ma anche molti altri settori, rendendo l'energia pulita più accessibile e sostenibile. Le batterie allo stato solido rappresentano una delle innovazioni più promettenti per il futuro dell'aviazione elettrica. La loro maggiore densità energetica, la loro sicurezza e la loro lunga durata potrebbero superare i limiti attuali dei velivoli elettrici, aprendo la strada a un trasporto aereo a zero emissioni su rotte sempre più lunghe. La strada è ancora lunga, ma i progressi compiuti finora sono incoraggianti. Sempre aggiornato, sempre curioso, sempre su Digital Worlds. Proseguiamo su microsmeta.com.
Economia circolare, come i rifiuti diventano risorse. Immaginate un'economia in cui nulla viene mai buttato via davvero, ma trasformato all'infinito in qualcosa di nuovo. Non è fantascienza, si chiama economia circolare ed è già realtà. Dal modello lineare a quello circolare. Per oltre un secolo l'economia industriale ha funzionato secondo un modello chiamato lineare, riassumibile in tre semplici parole: estrarre, produrre e smaltire, un ciclo in cui le materie prime vengono cavate dalla terra, trasformate in prodotti destinati al consumo e infine gettate via una volta esaurita la loro utilità, finendo in discarica o in inceneritore senza alcuna possibilità di essere recuperate e riutilizzate all'interno del sistema produttivo. Il modello circolare ribalta completamente questa logica, ispirandosi ai cicli naturali in cui non esiste il concetto di rifiuto, perché ogni scarto di un organismo diventa nutrimento per un altro. In un'economia circolare, i prodotti vengono progettati fin dall'inizio per essere riparati, smontati e riciclati facilmente. I materiali vengono recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo il maggior numero di volte possibile, e il valore economico dei beni viene mantenuto il più a lungo possibile, invece di essere distrutto dopo un solo utilizzo. Esempi concreti già in funzione oggi. Nei Paesi Bassi, alcune aziende tessili hanno sviluppato tecnologie capaci di scomporre chimicamente vecchi indumenti di cotone in fibre di qualità sufficiente a produrre nuovi tessuti, chiudendo il cerchio di un settore, quello della moda, tradizionalmente considerato tra i più inquinanti e sprecatori al mondo. Mentre in Danimarca alcune imprese hanno costruito veri e propri parchi industriali dove lo scarto di calore o di materiale di una fabbrica diventa direttamente la materia prima di quella accanto, riducendo drasticamente i trasporti e gli sprechi lungo l'intera filiera produttiva. Anche il settore edile sta sperimentando questi principi con crescente convinzione, recuperando calcestruzzo, mattoni e materiali di demolizione da vecchi edifici destinati all'abbattimento per riutilizzarli direttamente in nuove costruzioni. Una pratica chiamata urban mining, letteralmente estrazione mineraria urbana, che considera le nostre città come vere e proprie miniere di materiali già estratti e lavorati, pronti per essere recuperati invece di scavare nuove cave e miniere per ottenere risorse vergini dal sottosuolo. Le nuove leggi europee sul diritto alla riparazione. L'Unione Europea ha approvato negli ultimi anni normative sempre più stringenti che obbligano i produttori di elettrodomestici ed elettronica a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per un numero minimo di anni dopo l'acquisto e a progettare i propri prodotti in modo che possano essere riparati con strumenti comuni, contrastando così il fenomeno dell'obsolescenza programmata, ovvero la pratica di progettare deliberatamente prodotti destinati a rompersi o diventare obsoleti dopo un periodo relativamente breve per stimolare nuovi acquisti. Questi provvedimenti si accompagnano a incentivi economici per le aziende che adottano modelli di business circolari, come il leasing di prodotti invece della vendita diretta, in cui il produttore mantiene la proprietà del bene e si occupa direttamente della sua manutenzione, riparazione e infine del suo smontaggio a fine vita. Un approccio che responsabilizza l'azienda a progettare fin dall'inizio prodotti più durevoli e facilmente riciclabili, invece che semplicemente destinati a essere sostituiti il più rapidamente possibile. L'economia circolare non è soltanto una tecnica di gestione dei rifiuti, ma un cambio di paradigma culturale che ci chiede di ripensare il valore stesso degli oggetti che utilizziamo ogni giorno, immaginandoli non come beni da consumare e buttare, ma come risorse da far viaggiare il più a lungo possibile.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti. Gecko satanico dalla coda a foglia, il maestro del mimetismo. Nel folto delle foreste del Madagascar, un piccolo rettile si trasforma in una foglia secca. Il gecko satanico dalla coda a foglia, Uroplatus fantasticus, è un campione di mimetismo criptico, corpo appiattito, coda a forma di foglia lanceolata e spine dermiche che spezzano la silhouette. Un inganno visivo perfetto per sfuggire ai predatori. Un gioiello di pochi centimetri. Uroplatus fantasticus appartiene al complesso di specie di Uroplatus ebenaui ed è endemico delle foreste pluviali del Madagascar centro-settentrionale. Con una lunghezza totale da 8,5 a 10,5 cm, di cui 4,5-6,0 cm di lunghezza muso-ventre, è un rettile minuscolo ma ricco di dettagli. Le spine dermiche sono più lunghe e numerose rispetto alla specie sorella O, ebenaui. È una proiezione cutanea sopra ciascun occhio ricorda un ciglio, contribuendo a rompere il contorno della testa. Una coda che inganna la vista. La coda è fortemente appiattita, sagomata come una foglia lanceolata e spesso dotata di tacche e intagli irregolari che imitano i danni provocati da insetti o funghi. Questo tratto presenta dimorfismo sessuale, nei maschi è più accentuato e irregolare, elemento che probabilmente gioca un ruolo durante il corteggiamento. La colorazione è estremamente variabile e spazia dal marrone screziato a tonalità violacee, arancioni e gialle, con venature che simulano la lamina fogliare e piccoli punti neri sulla superficie ventrale. Quando il geco si appiattisce contro un ramo o tra il fogliame secco, le frange cutanee laterali eliminano l'ombra corporea, rendendolo praticamente invisibile ai predatori diurni come rapaci, serpenti e roditori. Vita notturna e strategie di difesa. Di giorno il geco satanico resta immobile a testa in giù, confondendosi con l'ambiente. Di notte diventa attivo e caccia all'agguato piccoli insetti, usando artigli ricurvi e lamelle adesive subdigitali per muoversi agilmente tra i rami. Privo di palpebre, pulisce la cornea trasparente con la lingua. Se scoperto, mette in atto una difesa a più livelli, spalanca improvvisamente la bocca, mostrando l'interno rosso brillante per spaventare l'aggressore. Se afferrato, ricorre all'autotomia caudale, staccando la coda che continua a muoversi a terra distraendo il predatore mentre il geco fugge. La comunicazione intraspecifica include deboli click e squittii di distress. La riproduzione è ovipara. All'inizio della stagione delle piogge le femmine depongono coppie di uova sferiche nel fogliame umido. I piccoli schiudono dopo 60-70 giorni di incubazione. Il geco satanico dalla coda a foglia ci ricorda che la sopravvivenza non richiede dimensioni o forza, ma un adattamento perfetto all'ambiente. Una foglia tra le foglie, un capolavoro di evoluzione silenziosa. Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Oazin, l'uccello che digerisce come una mucca. Lungo i fiumi amazzonici vive un uccello che puzza di letame, digerisce le foglie con un gozzo gigante e ha pulcini con artigli sulle ali. L'Oazin, Opisthocomus oazin, è un fossile vivente che ha trasformato il proprio apparato digerente in una fabbrica di fermentazione. Pagando il prezzo di un volo goffo, è limitato. Un ritratto di un vegetariano estremo. Un albero genealogico tutto suo. L'Oazin è l'unica specie della famiglia Opisthocomidae. Una linea evolutiva isolata e antichissima che abita le foreste galleria e le paludi del bacino amazzonico e dell'Orinoco. Il piumaggio è appariscente, marrone, fulvo e giallo con riflessi verdi sulle ali. Una cresta ispida sul capo e una pelle facciale nuda di un blu acceso. Le dimensioni sono medie, ma la sua biologia non ha eguali tra gli uccelli moderni. Un ruminante piumato. L'Oazin è l'unico uccello a nutrirsi quasi esclusivamente di foglie, folivoro, scegliendo oltre 50 specie vegetali. Le foglie sono ricche di cellulosa, lignina e tossine. Per digerirle, ha sviluppato un sistema di fermentazione pregastrica che ricorda quello dei bovini. Il gozzo è enorme, muscoloso e suddiviso in due camere, affiancato da un esofago inferiore multiloculare. Qui una flora batterica simbiotica decompone la cellulosa e neutralizza i composti tossici. Il proventricolo e il ventriglio, Gizzard, sono ridotti, perché il grosso del lavoro digestivo avviene prima. L'apparato digestivo occupa fino a un terzo del volume corporeo, spostando i muscoli pettorali e riducendo la carena dello sterno. Il risultato è un volo debole e goffo, limitato a brevi planate tra gli alberi. L'uccello trascorre ore appollaiato a digerire, spesso con le ali aperte per prendere il sole e favorire l'attività batterica. La fermentazione produce gas aromatici e acidi grassi volatili che impregnano l'animale di un forte odore di letame bovino, tanto che viene chiamato uccello fetido. Questo odore lo ha protetto dalla caccia per secoli. Pulcini con artigli preistorici. I pulcini di Oazin nascono con due artigli funzionali sulla giunzione alare, primo e secondo dito. I nidi sono costruiti su rami sporgenti sopra corsi d'acqua. Se un predatore si avvicina, i piccoli si lasciano cadere in acqua, dove nuotano e si immergono con abilità. Superato il pericolo, risalgono sul tronco aggrappandosi alla corteccia con gli artigli alari e con il becco. Questi artigli scompaiono quando crescono le penne remiganti. Un comportamento che ricorda l'Archaeopteryx e ha fatto a lungo discutere i paleontologi sull'origine degli uccelli. L'Oazin è un enigma vivente, un uccello che ha rinunciato al volo potente per dedicarsi anima e corpo alla digestione vegetale. Un testimone di percorsi evolutivi coraggiosi e sorprendenti.
Ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo sul nostro mondo tecnologico. Ecco il prossimo argomento su microsmeta.com.
Il terzo ciclo, 2038-2042 microimpianti wireless e neurosicurezza. Entro il 2038, le interfacce neurali diventeranno microscopiche, wireless e senza batteria. Milioni di sensori, grandi quanto un granello di sale, saranno iniettati nel cervello per monitorare e stimolare l'attività neurale. Ma questa pervasività solleva enormi problemi di sicurezza e privacy, che la legislazione dovrà affrontare con urgenza. La polvere neurale, MOTE. I ricercatori della Cornell University e della Nanyang Technological University stanno sviluppando microdispositivi optoelettronici di dimensioni inferiori a un granello di sale, 300 micrometri di lunghezza per 70 di larghezza. Questi dispositivi, chiamati MOTE, microoptrodi, sono alimentati da un fascio laser a infrarossi che attraversa il cranio e colpisce un fotodiodo integrato. La luce viene convertita in energia elettrica per amplificare il segnale neuronale e trasmetterlo all'esterno tramite impulsi luminosi modulati. Una piastra cranica o un casco esterno raccoglie questi segnali, ricostruendo l'attività di migliaia di neuroni contemporaneamente. La grande innovazione è che questi sensori possono rimanere nel tessuto per oltre un anno senza causare infiammazioni, grazie alla loro dimensione ridotta e alla biocompatibilità dei materiali. Dispositivi circolatronici. Un'altra frontiera è rappresentata dai sistemi circolatronici, microscopici dispositivi iniettabili che possono circolare nel sangue e attraversare la barriera ematoencefalica. Grazie a un rivestimento di membrane di cellule immunitarie, questi dispositivi evitano il rigetto e possono ancorarsi a specifiche aree cerebrali, come tumori o zone infiammate. Una volta posizionati, possono ricevere comandi wireless per stimolare elettricamente i tessuti target, offrendo un trattamento localizzato senza chirurgia invasiva. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare la neurooncologia e la gestione delle malattie neurodegenerative. La neurosicurezza, una priorità assoluta. Con milioni di sensori che leggono e scrivono informazioni neurali, la sicurezza informatica diventa cruciale. Un attacco hacker potrebbe intercettare i segnali cerebrali per estrarre pensieri privati, o peggio, iniettare falsi stimoli per alterare il comportamento o le emozioni. Per questo, a partire dal 2030, molti paesi stanno adottando leggi per proteggere i dati neurali, considerandoli alla stregua di dati biometrici sensibili. Il Cile è stato il primo a modificare la Costituzione per tutelare l'integrità mentale, seguito da stati americani come Connecticut e Montana, che hanno definito i dati neurali come dati ad alta priorità non utilizzabili da datori di lavoro o assicurazioni. A livello tecnico, i produttori implementeranno crittografia asimmetrica a bassa latenza e algoritmi di rilevamento di anomalie per individuare tentativi di intrusione. Tabella, vettori di attacco e difese. La tabella illustra i principali rischi di sicurezza e le contromisure previste per il ciclo 2038-2042. Il ciclo 2038-2042 porterà una miniaturizzazione senza precedenti, ma anche nuove responsabilità. La neurosicurezza non sarà più un optional, ma un requisito fondamentale per ogni dispositivo impiantabile. La sfida sarà bilanciare innovazione e protezione dei diritti individuali, in un'era in cui i nostri pensieri potrebbero essere digitalizzati.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui. Pulo Cinta, il resort a forma di cuore che abbraccia la barriera corallina. Nel Golfo di Tomini, in Indonesia, un resort a forma di cuore galleggia su un banco di sabbia. La sua geometria non è solo romantica, massimizza la luce che arriva ai coralli sottostanti. Ogni villa è indipendente, con i suoi pannelli solari, e non esistono cavi elettrici sottomarini che possano danneggiare il fondale. Un anello che lascia respirare i coralli. Pulo Cintaicao Resort sorge sopra una secca sabbiosa circondata da una barriera corallina ricchissima. La forma a cuore non è un capriccio, ma una scelta precisa. L'anello di ville è stato disegnato per seguire il contorno naturale del banco di sabbia, riducendo al minimo l'ombra proiettata sull'acqua. I coralli hanno bisogno di luce solare per far vivere le alghe simbionti che li nutrono. È una struttura compatta e chiusa, avrebbe potuto oscurare la barriera condannandola a morte. L'anello aperto, invece, lascia filtrare i raggi del sole e mantiene l'ecosistema in salute. 15 ville, 15 centrali elettriche. Ogni villa è un'unità autosufficiente. Sul tetto di ciascuna sono installati pannelli fotovoltaici dedicati, che producono l'energia necessaria per l'illuminazione, il frigorifero e le prese di corrente. Questa scelta elimina la necessità di posare cavi elettrici sul fondale, un'operazione che in altri resort richiede lo scavo di trincee sottomarine con conseguente distruzione della microfauna che vive nella sabbia. Anche l'acqua calda è prodotta da pannelli solari termici individuali. Saponi naturali e niente condizionatori. Nel Golfo di Tomini soffiano brezze costanti per gran parte dell'anno. Le ville sono state orientate in modo da intercettare questi venti attraverso ampie finestre apribili, eliminando del tutto i climatizzatori. I detersivi messi a disposizione degli ospiti sono saponi biodegradabili a base di ingredienti naturali, privi di fosfati e tensioattivi sintetici. L'acqua utilizzata per le docce e i lavandini viene trattata e riutilizzata, chiudendo il ciclo senza rilasciare sostanze chimiche nella laguna. Pulo Cinta dimostra che la geometria può essere alleata dell'ecologia. La sua silhouette romantica nasconde un'intelligenza progettuale che mette al primo posto i coralli, il sole e il vento. È un promemoria che, quando costruiamo in mare, dobbiamo pensare con la stessa logica di un organismo vivente. Ogni forma ha una funzione, e ogni funzione deve rispettare l'equilibrio di ciò che sta sotto. Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti!
La Russia nello spazio, tra isolamento e nuove ambizioni dal 2027 al 2047. L'interruzione della collaborazione con l'Europa nel 2022 ha costretto la Russia a ridisegnare il proprio futuro spaziale. Nei prossimi vent'anni, Mosca punterà sulla costruzione della stazione orbitale russa Ross, sul rinvio delle missioni lunari Luna 26 e 27 e su una partnership strategica con la Cina per la base ILRS. Un percorso segnato dall'isolamento tecnologico, ma anche da una tenace volontà di restare protagonista. La nuova stazione orbitale Ross, un rifugio nell'orbita bassa. Con l'avvicinarsi del pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale, previsto tra il 2030 e il 2031, la Russia ha deciso di costruire una propria stazione orbitale indipendente. Il progetto della stazione orbitale russa, Ross, prevede di sfruttare il segmento russo della ISS come nucleo iniziale, agganciando nuovi moduli a partire dal 2028. Poco prima del rientro distruttivo della ISS, la Ross si separerà e inizierà a operare come stazione autonoma, con un'inclinazione orbitale di 51,6 gradi. Questa scelta non è casuale. La stessa inclinazione sarà adottata dalla stazione Indiana Bass, creando sinergie logistiche e possibilità di rifornimento incrociato. La Ross sarà un punto di appoggio per la ricerca scientifica, il monitoraggio militare e la sperimentazione di tecnologie per le missioni lunari. Tuttavia, l'isolamento tecnologico pesa. Molti componenti che un tempo venivano forniti dall'Europa devono ora essere prodotti internamente, con costi e tempi di sviluppo più elevati. Il rinvio delle missioni lunari è la riprogettazione forzata. Sul fronte lunare, la Russia ha subito pesanti ritardi. Il lancio dell'orbiter Luna 26, che doveva mappare le risorse del Polo Sud e fornire telecomunicazioni, è slittato al 2028. Di conseguenza, le missioni dei lander pesanti Luna 27A, destinato al Polo Nord, e Luna 27B, Polo Sud, sono state rinviate rispettivamente al 2029 e al 2030. Questi lander avrebbero dovuto trasportare strumenti scientifici europei, ma dopo il 2022 tutti i componenti occidentali sono stati rimossi e sostituiti con equivalenti russi, un processo lungo e complesso. Nonostante i ritardi, la Russia non ha abbandonato l'ambizione lunare. Luna 27B dovrà testare tecnologie di perforazione e analisi del ghiaccio d'acqua che saranno fondamentali per la futura base ILRS, che Mosca sta sviluppando in partnership con la Cina. La partnership con la Cina è la centrale nucleare lunare. L'alleanza con Pechino è diventata il pilastro della strategia spaziale russa. La collaborazione più significativa riguarda lo sviluppo di una centrale nucleare lunare automatizzata da 1 kW, destinata ad alimentare la base ILRS durante la notte lunare. Roscosmos mette a disposizione la sua esperienza decennale nei reattori spaziali, mentre la Cina fornisce i vettori e la logistica. Questa partnership permette alla Russia di rimanere nella partita lunare nonostante le limitazioni economiche e tecnologiche, ma la pone in una posizione subordinata rispetto a Pechino, che controlla i lanciatori pesanti e le infrastrutture principali. Per Mosca è un compromesso necessario. Da sola, la Russia non avrebbe le risorse per competere con Stati Uniti e Cina, ma come partner di secondo piano può ancora avere accesso allo spazio profondo e mantenere un ruolo geopolitico rilevante. Prospettive fino al 2047. Guardando a lungo termine, la Russia punta a consolidare la ROS come stazione orbitale permanente e a partecipare alla costruzione e gestione della base ILRS. Entro il 2047, Mosca potrebbe avere una propria infrastruttura lunare minima, con moduli abitativi e laboratori integrati nella base cinese. Tuttavia, il divario tecnologico con le superpotenze spaziali è destinato ad ampliarsi, a meno che la Russia non riesca a sviluppare nuovi lanciatori riutilizzabili e a riconquistare una capacità produttiva interna oggi fortemente compromessa. La sopravvivenza della Russia come potenza spaziale dipenderà dalla sua capacità di innovare nonostante le sanzioni e di trovare un equilibrio tra orgoglio nazionale e realismo geopolitico. La traiettoria della Russia nello spazio nei prossimi 20 anni è segnata da resilienza e adattamento. Isolata dall'Occidente, Mosca si appoggia alla Cina per mantenere un posto nella corsa lunare e costruisce una propria stazione orbitale per non dipendere da nessuno. Il futuro spaziale russo è incerto, ma la storia insegna che questo paese non va mai sottovalutato quando si tratta di esplorazione e tecnologia.
La tecnologia è la forza che muove le idee. Vediamo dove ci portano ora. Songsa, il resort cambogiano fatto con barche da pesca demolite e traversine ferroviarie. Sulle isole Koh Wen e Koh Bong, in Cambogia, ogni trave e ogni tavola ha una storia precedente. Songsa Private Island ha costruito le sue ville usando il legno di barche da pesca abbandonate, vecchie traversine dei binari e tronchi portati dal mare. Un esempio di come l'edilizia possa diventare una forma di archeologia e riciclo. Costruire con i rifiuti del passato. Prima ancora di aprire le porte agli ospiti, i fondatori di Songsa hanno setacciato le coste della Cambogia alla ricerca di materiali da recuperare. Le vecchie barche dei pescatori, abbandonate dopo anni di servizio, sono state smontate e i loro fasciami sono diventati pareti e pavimenti. Le traversine ferroviarie dismesse della linea FHN Open Battambang, impregnate di decenni di storia, sono state trasformate in travi portanti. Persino i tronchi portati a riva dalle mareggiate, chiamati driftwood, sono stati raccolti e utilizzati per decorazioni e mobili. Il ristorante principale, sospeso sull'acqua, è un mosaico di questi materiali che raccontano storie di viaggi e di fatica. Paglia e bambù al posto dei climatizzatori. Il clima tropicale della Cambogia è caldo e umido, ma Songsa ha scelto di non dipendere dai condizionatori. Le coperture delle ville sono realizzate con paglia locale intrecciata, un materiale che isola termicamente in modo eccellente e lascia traspirare l'aria. Le pareti, costruite con bambù e legno distanziati, permettono alla brezza marina di circolare liberamente, rinfrescando gli ambienti senza consumare un solo watt di elettricità. La fondazione nata prima del resort. La Songsa Foundation è stata creata prima ancora che iniziasse la costruzione. Oggi gestisce la riserva marina protetta che circonda le due isole, pattugliando le acque per proteggere cavallucci marini e tartarughe, e organizza escursioni di snorkeling bioluminescente che rispettano il delicato fitoplancton notturno. Sul fronte terrestre, la fondazione si occupa di educazione sanitaria nei villaggi vicini e ha avviato un sistema centralizzato di raccolta dei rifiuti solidi che serve tutte le comunità dell'arcipelago. Songsa insegna che non bisogna andare lontano per trovare materiali preziosi, basta guardare ciò che il mare e la storia ci hanno lasciato. Ogni chiodo arrugginito e ogni tavola sconnessa sono diventati parte di un sogno, dimostrando che l'eleganza può nascere dal recupero e che la vera bellezza è quella che non distrugge nulla. Sei pronto per un'altra dose di pura curiosità digitale? Eccola pronta per voi su microsmeta.com.
Dormire serve a pulire il cervello. La scienza si divide. Per anni abbiamo creduto che durante il sonno il cervello si lavasse dalle tossine accumulate. Ora nuove ricerche mettono in dubbio questa teoria, accendendo un dibattito infuocato tra neuroscienziati. Il mistero del perché dormiamo è ancora tutto da risolvere. Il sistema glinfatico, un'autostrada per i rifiuti. Nel 2012, la neuroscienziata danese Maiken Nedergaard presentò al mondo una scoperta affascinante. Il cervello possiede un sistema di pulizia, battezzato glinfatico perché coinvolge le cellule gliali e funziona in modo simile al sistema linfatico del corpo. Durante il sonno non REM profondo, i livelli della noradrenalina crollano, lo spazio tra i neuroni si allarga e il liquido cerebrospinale scorre convogliato dai canali acquaporina, quattro posti sulle cellule astrocitarie. Questa corrente laverebbe via metaboliti tossici accumulati durante la veglia, come la beta-amiloide e la proteina tau, responsabili dell'Alzheimer. La teoria spiegava elegantemente perché la privazione di sonno provoca annebbiamento mentale e, a lungo termine, aumenta il rischio di malattie neurodegenerative. Alcuni studi mostrarono persino che l'uso di sonniferi come lo zolpidem interferisce con i ritmi della noradrenalina, riducendo l'efficacia del lavaggio notturno. La controrivoluzione. Il sonno rallenta la pulizia. Tra il 2025 e il 2026, un gruppo dell'Imperial College di Londra guidato da Nicholas Franks ha pubblicato su Nature Neuroscience risultati che hanno scosso la comunità. Iniettando coloranti fluorescenti nel cervello di topi svegli, addormentati e anestetizzati, i ricercatori hanno misurato direttamente la velocità con cui le molecole si muovono nel tessuto cerebrale. Hanno scoperto che durante il sonno è l'anestesia la clearance, la rimozione dei soluti, rallenta sensibilmente, mentre è più rapida durante la veglia. Secondo i loro calcoli, il movimento delle sostanze nel cervello è dominato dalla semplice diffusione passiva, non da un flusso convettivo guidato dalle pulsazioni arteriose. Critiche e controcritiche. I sostenitori del modello glinfatico hanno reagito puntualizzando che l'iniezione diretta di traccianti nel parenchima cerebrale altera la pressione intracranica e danneggia i delicati meccanismi di drenaggio. Inoltre, le differenze tra le tecniche di imaging e di anestesia potrebbero spiegare i risultati opposti. Il dibattito è così acceso che entrambe le parti hanno chiesto nuovi esperimenti con protocolli concordati. Una terza via, proposta dal consorzio Chatrix, suggerisce che la pulizia del cervello non dipenda solo dal sonno, ma anche dai micromovimenti posturali e dalle fluttuazioni pressorie legate alla colonna vertebrale. Il liquido cerebrospinale verrebbe pompato verso i vasi linfatici meningei e cervicali non tanto dal battito cardiaco, quanto da movimenti lenti e profondi, come quelli che si verificano durante il rilassamento muscolare. Perché dormiamo, allora? Se la pulizia non è la funzione primaria del sonno, rimangono valide altre ipotesi. Il consolidamento della memoria, la ristrutturazione delle sinapsi, ipotesi dell'omeostasi sinaptica, e il risparmio energetico. La verità probabilmente è un mosaico di tutte queste funzioni, e il sistema glinfatico potrebbe essere solo uno dei tasselli. Il sonno resta un mistero affascinante. Mentre gli scienziati discutono su come e quando il cervello si pulisce, una cosa è certa. Dormire bene fa bene, che sia per lavare via le tossine o per riordinare i ricordi. Il dibattito ci insegna che anche le teorie più consolidate vanno verificate con rigore, senza dare mai nulla per scontato.
Speriamo che questi racconti digitali vi stiano ispirando. Continuiamo su microsmeta.com.
La vita in trincea di un soldato tedesco nella Prima Guerra Mondiale. Nell'agosto del 1914, uno studente di filosofia dell'Università di Heidelberg venne arruolato nell'esercito imperiale. Dopo un breve addestramento, fu spedito sul fronte occidentale, dove visse l'orrore della battaglia della Marna, la vita quotidiana nelle trincee. Un ferimento grave è un lungo percorso di riabilitazione. Questa è la sua storia, dal primo giorno di caserma al ritorno a casa. Arruolamento e addestramento, dall'università alla caserma. Il primo agosto 1914, mentre l'Europa precipitava verso il conflitto, il giovane studente di filosofia ricevette una lettera ufficiale con il sigillo dell'impero tedesco. Era l'ordine di mobilitazione. In poche ore, dovette lasciare la stanza ammobiliata presso la pensione della signora Schmidt, salutare i compagni di corso e presentarsi alla caserma della guarnigione di Heidelberg. Nel giro di una settimana, la divisa grigio-verde rimpiazzò gli abiti borghesi. Il berretto universitario fu sostituito dall'elmetto in cuoio con la punta caratteristica. E le lezioni di Kant e Nietzsche vennero soppiantate dalle esercitazioni di tiro e dalla marcia cadenzata. Era il 2 agosto, e il mondo che conosceva era già un ricordo. La caserma non era un posto accogliente. 60 reclute dormivano in camerate comuni, su letti a castello di legno grezzo, con pagliericci che brulicavano di cimici. Il cibo era scarso e monotono, pane di segale, suppa di piselli e, quando andava bene, un pezzo di carne di cavallo bollita. Il risveglio era alle 5 del mattino, con la tromba del caporale che squillava nel cortile. Poi, ore di istruzione militare. Imparare a smontare e a rimontare il Mauser Gewehr 98, a caricare il 5 colpi nel serbatoio, a mirare e sparare su bersagli di carta. Ogni movimento veniva ripetuto fino allo sfinimento, fino a quando il corpo non imparava a obbedire senza pensare. Il nostro studente, abituato a maneggiare libri, scoprì che le mani imparano più in fretta della mente quando si tratta di sopravvivere. L'addestramento militare dell'esercito imperiale tedesco era famoso per la sua severità. Le reclute venivano sottoposte a una disciplina ferrea. Il saluto era obbligatorio per ogni ufficiale. La punizione per la minima infrazione poteva essere una notte di guardia o la sospensione dei permessi. Ma più di tutto, l'addestramento mirava a cancellare l'individualità e a creare un corpo collettivo, un organismo unico che si muoveva come un solo uomo. Le marce, le evoluzioni, le cariche alla baionetta, tutto era progettato per far dimenticare la paura e l'istinto di sopravvivenza, per sostituirli con l'obbedienza e il senso del dovere. Il giovane studente scoprì che la filosofia non insegnava nulla su come si fa a caricare una trincea sotto il fuoco nemico, ma imparò. Prima della partenza per il fronte, il giovane soldato ebbe l'occasione di scrivere alcune lettere alla famiglia. In una di queste, descrisse la sua ultima domenica di libertà, una passeggiata lungo il Neckar, il fiume che attraversa Heidelberg, con i compagni di reggimento. Parlarono di tutto, tranne che della guerra. Nessuno voleva ammettere la paura. Nessuno osava chiedere se sarebbe tornato. Le ragazze del paese, che fino a poche settimane prima li avevano ignorati, ora li guardavano con occhi ammirati e commossi. L'atmosfera era quella di una festa, di un'avventura grandiosa. Ma sotto l'entusiasmo si sentiva il peso di un destino che nessuno poteva ancora immaginare. Il treno per il fronte partì il 15 agosto, con i soldati in piedi sui vagoni aperti, che cantavano canzoni patriottiche. Il giovane studente, in mezzo alla folla, non cantava. Guardava il paesaggio scorrere e pensava che forse non l'avrebbe mai più rivisto. Arrivo al fronte è la prima battaglia. Il 20 agosto 1914, il treno si fermò definitivamente. Il giovane soldato e i suoi compagni sbarcarono in un paesaggio che non aveva nulla di idilliaco. Campi arati bruciati, case in fiamme, alberi sradicati dai proiettili. La guerra non era una teoria astratta, era una realtà fatta di odori, rumori e immagini che nessun libro aveva mai descritto. Il battaglione si dispose in colonna e cominciò a marciare verso est, seguendo la strada polverosa che portava al fronte. Dopo poche ore, i primi colpi di fucile risuonarono nella distanza. Poi, sempre più forti, sempre più vicini. Il giovane soldato sentì il cuore battere all'impazzata, la gola secca, le mani sudate. Il caporale ordinò di dispiegarsi in ordine sparso e di avanzare verso la linea del fuoco. Era il momento che tutti aspettavano e temevano. La prima trincea del giovane soldato non era altro che un solco scavato frettolosamente, profondo poco più di un metro, con il fango che arrivava alle ginocchia. Intorno a lui, i suoi compagni erano in silenzio, ognuno immerso nei propri pensieri. Le stelle brillavano in cielo, ma il rumore dei cannoni non si fermava mai. Ogni tanto, una granata esplodeva nelle vicinanze, e la terra tremava. Il giovane soldato si accovacciò contro il muro di terra, stringendo il fucile come se fosse un amuleto. Non riusciva a dormire, i pensieri correvano a casa, ai genitori, ai fratelli, alla ragazza che aveva lasciato. Si chiedeva se sarebbe sopravvissuto fino all'alba. Quando finalmente il sole sorse, vide il paesaggio che lo circondava. Un mare di fango, crateri e rottami, con cadaveri disseminati ovunque. La guerra, pensò, non assomigliava a nulla di ciò che aveva immaginato. Il 5 settembre 1914, il suo reggimento fu gettato nella battaglia della Marna, una delle più cruente del primo anno di guerra. L'ordine era di attaccare una posizione francese, con le baionette inastate e le bandiere al vento. Il giovane soldato si trovò a correre attraverso un campo di grano in fiamme, sotto una pioggia di mitraglia. Sentiva i proiettili fischiare vicino alle orecchie, vedeva i compagni cadere uno dopo l'altro, e continuava a correre, senza pensare, senza provare paura, solo con la speranza di arrivare alla trincea nemica prima di essere colpito. Quando finalmente ci riuscì, si trovò faccia a faccia con un soldato francese, un ragazzo come lui, con gli occhi spalancati dallo spavento. Per un attimo, si guardarono. Poi, l'istinto prese il sopravvento, il giovane tedesco affondò la baionetta, e l'altro cadde. Non seppe mai come si chiamava. Non avrebbe mai dimenticato il suo sguardo. Dopo l'attacco, il reggimento fu ritirato per alcune ore di riposo. Il giovane soldato si sedette contro un muro diroccato e guardò le sue mani. Erano sporchi di sangue, il sangue del soldato francese. Sentì un nodo alla gola, ma non riuscì a piangere. Intorno a lui, i compagni erano esausti, alcuni ridevano nervosamente, altri erano in lacrime. Il caporale passò a distribuire il rancio, pane duro e una tazza di caffè amaro. Nessuno parlava di ciò che era successo. Era come se tutti avessero deciso di dimenticare, di cancellare quell'immagine dalla mente. Ma il giovane soldato sapeva che non l'avrebbe mai dimenticata. Quella notte, mentre gli altri dormivano, lui rimase sveglio a guardare il cielo stellato, chiedendosi se il Dio che aveva studiato all'università esistesse davvero, e se avesse visto ciò che aveva fatto. La vita quotidiana in trincea, fango, fame e topi. Dopo la Marna, il fronte si stabilizzò. Gli eserciti, esausti e decimati, iniziarono a scavare trincee fisse che si estendevano per centinaia di chilometri, dal mare del nord alla Svizzera. Il giovane soldato capì che la guerra non sarebbe finita in poche settimane, come dicevano i giornali. Sarebbe stata lunga, sporca e senza fine. Le sue speranze di tornare a casa per Natale si infransero contro la realtà del fango, dei topi e delle granate. Iniziò a scrivere lettere alla famiglia, ma le censurava per non preoccupare. Raccontava solo cose banali: il tempo, il cibo, la nostalgia. Non parlava mai del sangue, della morte, della paura. Non poteva. Era un soldato, e i soldati non devono avere paura. La trincea era un lungo corridoio scavato nella terra, profondo 2 metri e largo meno di uno, con pareti di fango che si sgretolavano al minimo tocco. Il fondo era un pantano di acqua e terra, dove i piedi affondavano fino alle caviglie. L'odore era insopportabile, un misto di sudore, escrementi, cadaveri in decomposizione e fumo di polvere da sparo. I soldati dormivano in nicchie scavate nelle pareti, avvolti in coperte umide, svegliandosi ogni volta che una granata esplodeva nelle vicinanze. Il giovane studente, che aveva sempre amato la pulizia e l'ordine, scoprì che la sopravvivenza imponeva di accettare lo sporco. Lavarsi era un lusso che ci si poteva permettere solo quando pioveva, e l'acqua pulita era più preziosa dell'oro. I veri padroni della trincea non erano i soldati, ma i topi. Enormi roditori, nutriti dai cadaveri e dai rifiuti, scorrazzavano liberamente giorno e notte, rosicchiando le razioni, i vestiti e persino le dita dei soldati addormentati. Il giovane soldato imparò a dormire con il fucile in mano, pronto a colpire qualsiasi cosa si muovesse. Ma i topi erano solo uno dei tormenti. I pidocchi, minuscoli insetti che si annidavano nelle cuciture delle divise, erano onnipresenti. Trasmettevano il tifo, una malattia che mieteva vittime quasi quanto le granate. Per combatterli, i soldati si spogliavano e si strofinavano con polvere insetticida, ma era una battaglia persa in partenza. Il giovane soldato si era abituato al prurito, come si era abituato al rumore dei cannoni e al fetore della morte. La vita in trincea era fatta di monotonia e terrore. Ogni giorno era uguale al precedente: sveglia all'alba, ispezione delle armi, colazione a base di pane duro e caffè, poi il turno di guardia. Per ore, il giovane soldato osservava il terreno di nessuno, un deserto di crateri e filo spinato che separava le due linee nemiche. Ogni movimento, ogni rumore poteva essere il preludio di un attacco. Di notte, le pattuglie strisciavano nel fango per ascoltare le conversazioni dei nemici o per tagliare il filo spinato. Era un lavoro pericoloso, e molti non tornavano. Il giovane soldato imparò a muoversi nell'oscurità come un gatto, a trattenere il respiro quando sentiva la voce francese a pochi metri di distanza. Imparò a uccidere in silenzio, con un pugnale, per non attirare l'attenzione. In quel mondo infernale, l'unico conforto erano i compagni. Il giovane soldato scoprì che la guerra creava legami più forti di quelli familiari. Con i suoi commilitoni condivideva tutto: il cibo, le sigarette, le paure, i segreti. Parlavano delle loro ragazze, delle loro madri, delle loro speranze per il futuro. Si scambiavano pacchetti da casa, si raccontavano barzellette per scacciare il terrore, si sostenevano quando la disperazione prendeva il sopravvento. Il giovane soldato si rese conto che, in fondo, la guerra non era solo una prova di forza fisica, ma anche di umanità. In trincea, i valori veri venivano alla luce: il coraggio di aiutare un ferito, la generosità di condividere l'ultima sigaretta, la fedeltà di non abbandonare mai un compagno. L'assalto e il ferimento, la notte che cambiò tutto. Il 24 aprile 1915, il giovane soldato ricevette l'ordine che tutti temevano. Alle prime luci dell'alba, il suo reggimento avrebbe attaccato le trincee francesi a sud di Ypres. L'obiettivo era sfondare le linee nemiche e riprendere l'iniziativa. Ma il soldato sapeva che un assalto frontale, in terreno scoperto, era un suicidio. Le mitragliatrici francesi, posizionate su terreni rialzati, avrebbero falciato i loro uomini come spighe di grano. Eppure, nessuno osava disobbedire. Il giovane soldato passò la notte a scrivere una lunga lettera alla madre, senza riuscire a trovare le parole giuste. Non voleva salutarla, perché sperava ancora di sopravvivere. Ma dentro di sé, sapeva che quella notte poteva essere l'ultima. Alle 5 del mattino, il fischio del caporale squarciò il silenzio. Il giovane soldato saltò fuori dalla trincea, il fucile in mano, la baionetta inastata. Corse attraverso il terreno di nessuno, in mezzo a una pioggia di proiettili e schegge. Intorno a lui, i compagni cadevano uno dopo l'altro. Un urlo, uno scoppio, e poi il silenzio. Ma lui continuò a correre, senza pensare, senza sentire, spinto da un istinto primordiale di sopravvivenza. A metà strada, un'esplosione lo scaraventò a terra. Sentì un dolore acutissimo alla gamba destra e al braccio sinistro. Guardò in basso. La gamba era irriconoscibile, un ammasso di carne e ossa. Il braccio sanguinava copiosamente. Per un attimo, pensò di essere morto. Poi sentì la voce del caporale che gridava: «Resta sveglio, soldato! Ti portiamo via!» Il giovane soldato venne trascinato via dal campo di battaglia da due compagni, che lo caricarono su una barella improvvisata fatta di tela e legno. Il viaggio verso il posticcio di medicazione fu un calvario. La barella sobbalzava sui crateri e i soldati, feriti anche loro, faticavano a mantenere l'equilibrio. Il dolore alla gamba era insopportabile, e il soldato perse i sensi più volte. Quando finalmente arrivò al posticcio, un capanno di legno e tela, il medico militare lo esaminò con uno sguardo stanco. «La gamba è compromessa, dobbiamo amputare. Ma il braccio si può salvare». Il giovane soldato, in un attimo di lucidità, afferrò la mano del medico e sussurrò: «Per favore, non mi tagliate la gamba. Voglio tornare a camminare». Il medico sospirò: «Farò il possibile, ma non ti prometto nulla». Dopo l'intervento chirurgico d'urgenza, il giovane soldato fu trasferito in un ospedale da campo, una tenda lunga con decine di letti allineati. L'odore di disinfettante, sangue e sudore era opprimente. I feriti gemevano, piangevano, pregavano. Il giovane soldato, intontito dalla morfina, osservava il soffitto di tela e ascoltava il rumore dei cannoni in lontananza. La guerra continuava, anche se lui era fuori combattimento. Ogni giorno, i medici gli cambiavano le bende e gli davano pastiglie per il dolore. Ogni notte, sognava di tornare a casa, di rivedere il Neckar, di riabbracciare la madre. Ma la realtà era diversa, la sua gamba era salva, ma sarebbe rimasta zoppa per sempre. Il braccio, invece, si stava rimarginando lentamente.
Il ritorno a casa e la riabilitazione.
Dopo alcune settimane, il giovane soldato fu dichiarato guaribile e trasferito in un ospedale di convalescenza in Germania. Il treno che lo riportava a casa era diverso da quello che lo aveva portato al fronte. Era lento, sporco e sovraffollato di soldati feriti, mutilati, con gli occhi vuoti. Il giovane soldato guardava fuori dal finestrino, rivedeva i paesaggi della sua infanzia, i villaggi, le chiese, i campi. Si chiedeva se la guerra sarebbe finita prima che lui potesse tornare in trincea, o se sarebbe stato richiamato. Ma la sua mente era altrove. Pensava ai compagni che non c'erano più, al soldato francese che aveva ucciso, alle notti passate in trincea. Si chiedeva se sarebbe mai riuscito a perdonarsi per quello che aveva fatto.
La risposta, lo sapeva, non sarebbe arrivata presto.
Il treno si fermò alla stazione di Heidelberg alle 10 del mattino del 15 giugno 1916. Il giovane soldato scese lentamente, appoggiandosi a un bastone, zoppicando. La città era la stessa di 2 anni prima, le stesse strade acciottolate, lo stesso castello in cima alla collina, lo stesso fiume che scorreva placido.
Ma lui era diverso.
La divisa grigio-verde, ormai logora, era ancora indosso, ma sotto c'era un corpo segnato, la gamba destra, che non si sarebbe più raddrizzata, e il braccio sinistro, che faticava a sollevare un bicchiere.
I passanti lo guardavano con un misto di compassione e rispetto.
Qualcuno lo salutò, chiamandolo eroe.
Lui abbassò lo sguardo.
Non si sentiva un eroe.
Si sentiva un sopravvissuto, e basta.
La madre lo aspettava alla porta di casa, con le lacrime agli occhi. Non aveva mai smesso di pregare per lui. Il giovane soldato, non appena la vide, sentì un nodo alla gola.
Voleva abbracciarla, ma il dolore al braccio glielo impedì.
Si limitò a posare la testa sulla sua spalla e a piangere in silenzio. Il padre, invece, lo accolse con un cenno del capo, orgoglioso ma anche imbarazzato. I due uomini, che prima della guerra parlavano poco, ora non riuscivano a trovare le parole. Il giovane soldato sapeva cosa stava pensando il padre. «Sei tornato, ma non sei più mio figlio. Sei un soldato, un uomo che ha visto cose che io non potrò mai capire.
I mesi successivi furono dedicati alla riabilitazione. Il giovane soldato si sottopose a sedute di fisioterapia per recuperare la mobilità del braccio e della gamba. Ogni giorno era una lotta contro il dolore e la frustrazione. L'arto non rispondeva come avrebbe voluto, e lui si sentiva inutile.
Ma il medico, un uomo anziano e paziente, gli ripeteva: il corpo ha una memoria lunga.
Devi insegnargli a camminare di nuovo.
E così, passo dopo passo, il soldato imparò a camminare senza bastone, a scrivere con la mano destra, l'altra era ancora troppo debole, a fare piccole cose che prima erano scontate. Ma la riabilitazione più difficile era quella della mente. Le notti erano tormentate da incubi. Il soldato francese che lo fissava, i compagni che cadevano, le schegge che fischiavano. Non riusciva a dormire, e quando si addormentava, si svegliava in preda al panico.
Alla fine del 1916, il giovane soldato decise di iscriversi nuovamente all'università.
Voleva riprendere gli studi di filosofia, dimenticare la guerra, tornare a essere lo studente di un tempo. Ma quando entrò nell'aula magna, si sentì un estraneo. I suoi compagni di corso, quelli che non erano stati arruolati, lo guardavano con un misto di curiosità e imbarazzo. Loro parlavano di Hegel e Kant, lui pensava alle trincee e alla morte. Loro ridevano delle barzellette, lui non riusciva più a ridere. Il professore, che lo conosceva bene, gli disse: «Sei cambiato, ma non sei solo.
Molti come te stanno cercando di ricominciare».
Il giovane soldato annuì, ma dentro di sé sapeva che non sarebbe mai più stato come prima. La filosofia, adesso, sembrava una disciplina lontana, astratta, inutile di fronte al dolore reale che aveva provato. Il giovane soldato iniziò a scrivere le sue memorie, non per pubblicarle, ma per mettere ordine nei pensieri. Raccontava la guerra senza eroismi, senza retorica. Raccontava la paura, il fango, i topi, la morte.
Scriveva per capire cosa significasse essere sopravvissuti quando tanti altri non c'erano più.
Scriveva per chiedersi se la guerra fosse stata un errore, una follia collettiva o una necessità storica. E mentre scriveva, cominciava a trovare una risposta. La guerra non aveva senso, ma la vita sì. La vita era fatta di piccole cose, di affetti, di ricordi, di speranze. La vita era un dono che bisognava custodire, nonostante tutto. Il ritorno a casa e la riabilitazione furono l'ultimo capitolo della sua guerra. Il giovane soldato non dimenticò mai ciò che aveva visto e fatto, ma imparò a convivere con i fantasmi del passato, a trasformare il dolore in consapevolezza, la paura in coraggio. E così, zoppicando per le strade di Heidelberg, trovò la forza di ricominciare a vivere.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!